Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Fino all'Ottocento possiamo constatare che esiste una inscindibilità tra forma e contenuto. Il significato dell'opera d'arte viene certo desunto dal fruitore o dal critico d'arte in maniera ermeneutico-interpretativa, ma a partire da una forma chiaramente distinguibile. Per questo l'opera è segno, nel senso più generale di rapporto tra significante, cioè la rappresentazione in sé, e significato, ovvero quanto l'opera vuole comunicare. Il soggetto, certo, gioca sempre un ruolo decisivo nella comprensione dell'opera, però a partire dall'oggetto. Di fronte a molta arte del Novecento, invece, lo spettatore comune si deve far da parte, a detta degli esperti e critici d'arte, e far parlare i loro signori interpreti, gli unici depositari della capacità di comprensione di un'arte così distante da quella passata. E che cosa fanno questi critici? Assegnano un significato arbitrario ad un significante che di suo spesso non rappresenta alcuna forma o figura. Sovrappongono a significanti grafici un pensiero, un'idea, un concetto, apportando quindi il significato dall'esterno, contrariamente a quanto avveniva in passato, quando l'opera d'arte valeva di suo, a prescindere dal dono interpretativo del critico o dell'artista. Dichiarava Malevich: finora non c'è stato tentativo pittorico in quanto tale esente da ogni tipo di attributi di vita reale. Oggi, al contrario, l'arte è sempre più lontana dalla realtà, sempre meno imitatrice del reale. Si traduce in fatto cerebrale, non colpisce più per la sua unità, non sorprende più, non cattura con il sentimento della contemplazione che si prova di fronte alla bellezza. Solo attraverso un rito di iniziazione il fruitore può arrivare a cogliere qualche chiave ermeneutica dell'opera. Qualcuno potrebbe obiettare che questa iniziazione corrisponde all'educazione che si deve sostenere per apprezzare il bello. Ma non è così. Dove sta, infatti, la differenza tra iniziazione a opera dei critici e educazione al bello? La differenza sta nel fatto che di fronte ad un'opera d'arte tradizionale lo spettatore non distratto è, per così dire, rapito dall'opera d'arte, una poesia, un dipinto, una sinfonia, pur non comprendendo talora le ragioni del bello e la genesi del fatto artistico. Per questo motivo, solo un'educazione al bello permetterà di apprezzare meglio la tecnica, i contenuti del Don Giovanni di Mozart. Ma chi può fruire di quest'opera d'arte ne rimane colpito anche se non la comprende. Di fronte a tante opere contemporanee, invece, manca spesso questo momento di rapimento che la vera opera d'arte, nella sua unità e interezza, riesce a suscitare nello spettatore, e si tenta, malgrado ciò, di giustificarne la grandezza attraverso l'analisi. Di fronte al bello, però, L'analisi nasce sempre un momento dopo rispetto alla contemplazione. Questa affermazione può essere senz'altro corroborata da tanta letteratura al riguardo, ma può più facilmente essere compresa solo facendo riferimento alla propria esperienza. L'analisi corrisponde sempre ad una corruzione, ad un decadimento rispetto al primigenio momento di rapimento. Coincide quasi sempre con un tentativo di possesso, di dominio, di comprensione, di riduzione alla propria misura di quanto sia davanti. La contemplazione, invece, conserva quell'affermazione di subalternità e di dipendenza rispetto ad un mistero che emerge dal reale. Nel panorama contemporaneo, invece, l'attribuzione della patente di opera d'arte diventa spesso un'operazione intellettuale, o se preferiamo ideologica, nel senso che prevale il pensiero sulla realtà rappresentata. C'è da ultimo un fatto del tutto nuovo che riguarda la realizzazione dell'opera d'arte nel Novecento. Anche nel passato, certamente, l'artista lavorava sovente su commissione e veniva retribuito con una ricompensa, magari con il vitto e l'alloggio offerti dal mecenate o con somme di denaro, e talvolta non modeste. È sempre, cioè, esistito un rapporto tra potere e artista, rapporto in taluni casi contraddittorio e contrastato, che può aver inciso a volte sui messaggi da veicolare, ma che non ha mai comportato una mercificazione delle opere come beni di consumo o strumenti di investimento. Oggi invece le realizzazioni artistiche sono in gran parte subordinate al guadagno, all'investimento. Spesso, per esempio, per stimare il valore di un quadro si utilizzano le dimensioni del dipinto e un coefficiente di moltiplicazione che è in relazione al curriculum dell'artista. L'arte del Novecento si è purtroppo affrancata dall'idea di bello, così come del resto la cultura ha desistito dal perseguire la strada della ricerca di una risposta alla domanda sul bello. Nell'epoca in cui proliferano i critici letterari e artistici, il dubbio investe ogni ipotesi di affermazione di una verità anche nel campo dell'arte. È il trionfo del pensiero debole. Più che dire che cosa sia il bello, artisti, critici e movimenti mostrano il multiforme e parcellizzato mondo artistico attraverso una miriade di manifesti. Nel Novecento la poesia si è gradualmente separata dalla dimensione del racconto, della descrizione, della comunicazione, diventando un gioco elitario per i pochi eletti del circolo critico letterario. La poesia, nata per comunicare esperienze, emozioni, miti, storie, ha tradito se stessa, si è rinnegata, diventa un mondo a parte, slegato da quello reale. Il lettore di oggi non sa quali siano i poeti contemporanei, indubitabile segno che la poesia non è più in contatto con il pubblico e con il mondo dei mezzi di comunicazione. Negli ultimi decenni del Novecento sembra che nessuno che osi scrivere versi all'antica, decifrabili, comunicativi, possa davvero considerarsi poeta, o perlomeno possa essere annoverato nel cenacolo dei poeti d'élite. Allora, che cosa si può fare perché la poesia rinasca e riprenda a svolgere quel ruolo indefettibile che la connota? Nell'ultimo secolo tanti poeti se lo sono chiesti. Il triestino Umberto Saba nel 1911 afferma che l'unica possibilità è che il poeta riprenda a comporre poesia onesta, che parli dell'uomo, del suo vissuto, delle sue esperienze, partendo da quello che l'uomo è realmente, lontano dai sogni ingannatori, velleitari e superomistici d'annunziani. Il fiorentino Mario Luzi, con una produzione che percorrerà tutto il Novecento, proporrà il ritorno alla poesia simbolica, alla parola come segno e al testo tipico della tradizione letteraria. Il presente dovrà rivivere nella tradizione. È lo stesso lascito che ci consegnano altri due grandi del Novecento, come Eugenio Montale e Thomas Stern Eliot, che ritornano alla lezione dantesca, alla dimensione del racconto e alla rappresentazione della poesia per grandi immagini. L'oggetto rappresentato, incontri, fatti, personaggi, luoghi, sarà il cuore del discorso poetico e comunicherà a lui stesso il messaggio e le riflessioni del poeta. Nel panorama della poesia di questi ultimissimi anni alcuni autori, pochi per la verità, hanno optato per il ritorno all'epos e alla narrazione. L'estetica contemporanea è in ultima analisi figlia dell'affrancamento dell'arte dal mistero, da Dio. Dal XVII secolo, da quando cioè inizia ad affermarsi la modernità dal punto di vista filosofico, l'uomo ha affermato una frammentazione delle differenti discipline, una parcellizzazione del sapere unitario e organico, la nascita dell'autonomia dei campi. Così, scrive Finkielkraut in Noi, i moderni, quando Dio lascia il posto dal quale aveva diretto l'universo e nascono i tempi moderni, i vari settori di attività si separano e vengono lentamente spinti a cercare la loro propria legittimità in se stessi. Affrancati dalla tutela religiosa, l'arte, l'economia, la politica, lo sport, la guerra, si sviluppano per così dire da soli, ciascuno per sé. Liberi dall'assoluto, si professionalizzano. L'estetica contemporanea ha rescisso i rapporti con la realtà e con lo stupore che sgorga dall'osservazione e dallo sguardo sulla realtà. L'unica sorgente di ispirazione, quando la realtà è negata o rifiutata, quando il senso non è riconosciuto, è il nostro pensiero, talvolta obnubilato, malato, psicologicamente fragile, instabile.
Rosario Tronnolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.